Lamas, precisamente. Pues la verdad que este fin de semana leí varias notas al profesor Giuseppe Remuzzi, que es el director del Centro de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán. No es genial que es, el lugar se llame Mario Negri, acabamos de hablar con un Mario Negri, pero es una de las personas más respetadas en Europa, es un experto en el SARS, en el COVID-2, y ahora también está hablando sobre lo que nos está pasando. Les voy a pedir permiso para hacerla en italiano e ir traduciendo. Profesor Remuzzi, son Luis Novaresio, buongiorno, ¿cómo está?
Grazie, bene, lei.
Bene, grazie, la ringrazio. Soltanto chiederò un attimo per fare la traduzione quando sto parlando con lei. Le dico che voy a pedir un momento per hacer la traduzione. Abbiamo letto che, secondo lei, il virus sta diventando non così aggressivo come in principio. È corretto? Le pregunto se il virus sta haciéndose meno aggressivo che antes.
Ma io quello che posso dirvi è che la malattia non si vede quasi più. La malattia che vedevamo 4-5 settimane fa, con mancanza di respiro, affaticamento, febbre, tosse e incapacità di sentire i sapori e gli odori, in pratica questa malattia non c'è più.
Lo che nos sta dicendo,
al pronto soccorso non arrivano più con queste forme gravi.
Chiedo soltanto un attimo per fare la traduzione. Lo che nos sta dicendo il professor Remuzzi è che la enfermedad, como la habíamos visto, no se ve más. Esta llegada a los hospitales con personas con falta de respiración, con fiebre, con tos, con pérdida de olfato que se veía hace 4 o 5 semanas, no se ve más. ¿Y esto vuol dire qué cosa? ¿Que el virus ha cambiado? Le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cambió el virus?
Yo creo que ci sono 3 posibilidades. La prima possibilità è che non tanto il virus ma la carica virale sia cambiata, cioè la quantità di virus che viene trasmessa da una persona all'altra è molto diminuita, probabilmente. E questa è la spiegazione più probabile. La seconda spiegazione è che l'epidemia sta pian pianino diminuendo, come diminuiscono a un certo punto tutte le epidemie. E la terza possibilità è che non lo so.
Lo che mi sta dicendo sono 3 cose. Le 3 possibilità, per lui la più possibile, è che la carga virale ha cambiato e che ha diminuito fuertemente. La seconda è che, come tutta epidemia, va diminuendo con il passo del tempo. E la terza è che non lo sa, definitivamente. Però lei prende questa prima possibilità, cioè che la carica di questo virus sia diminuita. Le dico che per lui è più forte la ipotesi di che la carga virale abbia diminuito.
Sì, io penso di sì, penso che questa sia la cosa più probabile, e anche c'è una dimostrazione, perché qualcuno che ha studiato nei tamponi la quantità di RNA ha visto che è un esempio della espressione del virus. Nei tamponi non si vede proprio il virus, ma si vede la quantità di RNA virale. Quanto più tanto è RNA che è presente nel tampone, tanto più ci sarà un virus. Adesso si vede che, in comparazione a 4 settimane fa, il numero di molecole di RNA che stanno nei tamponi è molto molto più basso.
Ho capito. Lo che nos sta spiegando è che in los lugares en donde se investiga el virus, los tampones son como estas esponjitas, digamos, donde se establece la investigación, está disminuyendo mucho. Allora, si può dire, professor Remuzzi, che il vaccino quando arrivi, perché c'è la sicurezza, insomma, la sicurezza, però c'è la sicurezza che questo vaccino arriverà finalmente, sarà tardi, cioè l'epidemia sarà finita? Le pregunto, cuando llegue la vacuna, ¿llegará tarde porque ya se habrá terminado la epidemia?
Es muy posible que sea así, porque el vaccino prima debe ser pronto, ed es casi pronto. Poi debe ser testado su molti volontari para ser sicuro que funzioni nel produrre gli anticorpi che sono capaci di antagonizzare il virus. E deve essere sicuro, deve essere certo che non fa male alla persona che viene vaccinata. Però questo è solo un primo passo, poi bisogna produrlo in grandi quantità, ci vogliono delle industrie che sono capaci di produrre in pochi giorni milioni di dosi, e poi bisogna distribuirlo in tutto il mondo per miliardi di persone. Quindi arrivare a vaccinare tutti quelli che avranno bisogno in tutte le parti del mondo prenderà molto molto tempo, probabilmente 2 o 3 anni.
Lo che nos está diciendo es que es muy probable que sea así, que la vacuna llegue más tarde cuando ya se haya terminado la epidemia, por varios motivos. Primero, dice que ya está casi pronta la vacuna. Segundo, hay que probarla en voluntarios, luego producirla en cantidad, y esto va a llevar mucho tiempo, vacunar a miles de millones de personas. Estamos hablando con el profesor Giuseppe Remuzzi, que es el director del Centro de Investigaciones Mario Negri de Milán. Poi c'è una discussione qui in Argentina, non so se lei lo sa, che riferisce al modo della quarantena, cioè se si deve fare così forte, qui in Argentina è molto forte, soprattutto qui a Buenos Aires, alla provincia di Buenos Aires, o no. Qual è la sua opinione? Le pregunto l'opinione sobre la dureza o no della quarantena.
Guardi, noi pensiamo che la quarantena che è stata fatta in Italia, come quella che è stata fatta a Wuhan, che è stata abbastanza importante, nessuno è uscito di casa per almeno 2 settimane, solo per comprare da mangiare oppure le medicine, è stata probabilmente responsabile di questa riduzione così importante della carica virale. Non lo sappiamo per sicuro, ma è molto verosimile. E anche adesso è importante che le persone mantengano le distanze e portino la mascherina e si lavino le mani molto spesso. Credo che questa è stata la ragione per la situazione di relativa tranquillità che vediamo adesso. Quindi io direi che la quarantena dovrebbe essere importante, però non deve superare i 15 giorni, perché se poi ha un impatto molto grave sull'economia, come è verosimile, questo si traduce anche in malattia e morte, perché la povertà è una delle maggiori cause di malattie e anche i conflitti sociali. Se poi viene una situazione di grande povertà, vuol dire conflitti sociali, gente che va per le strade, gente che manifesta, e questo da una parte diffonde di nuovo il virus e dall'altra parte è ancora fonte di malattie e di morte.
Lo que está diciendo es esto, que para él está verosímilmente probado que la cuarentena ha servido para reducir la enfermedad, y pone como ejemplo la de Italia y la de Wuhan con 2 semanas y sostener el distanciamiento social, el uso del barbijo. Pero dice algo muy contundente, no debe superar los 15 días la cuarentena, porque después trae otros males, que son la pobreza, los conflictos sociales. Debo dire, profesor Remuzzi, que da noi la cuarentena dura 81 giorni, se non sbaglio, cioè 81 giorni per lei. Cioè c'ha certa ragione, è normale, si consiglia una quarantena di 81 giorni?
Ma a me pare che 81 giorni siano davvero tanti, e bisognerebbe valutare quale può essere l'impatto poi per la ripresa delle attività produttive.
Claro, él dice, para mí son muchos, 81 giorni, soprattutto días, hay que mirarlo de acuerdo a la reactivación. E poi ho letto che, secondo lei, le scuole chiuse non hanno bisogno di essere così. Le pregunto perché leí che él dice che las escuelas cerradas no tienen sentido.
Guardi, le scuole chiuse è giusto chiudere all'inizio dell'epidemia, questo sicuramente, però dopo un mese le scuole potrebbero riaprire, perché i bambini piccoli non hanno il recettore per il virus e tendono a non ammalarsi, quelli da 0 a 6 anni. Quelli un po' più grandi, fino a 15 anni, si ammalano molto molto raramente e non è detto che siano contagiosi, questo non lo sappiamo ancora. Quelli più grandi, che hanno più di 15 anni, si ammalano e diffondono la malattia come gli adulti. Quindi le scuole si possono aprire con però tutte le attenzioni, le mascherine, le distanze e lavarsi molto spesso le mani.
Lo che nos está diciendo il professor Remuzzi es que las escuelas cerradas al inicio de la cuarentena tienen toda lógica, pero luego de un mes no tiene sentido, porque los chicos menores de 15 años no se enferman y los mayores de 15 años, si bien transmiten como los adultos, pueden ir a las escuelas con el distanciamiento social, las máscaras y demás. Professore Muzzi, la ringrazio così tanto, è stato molto interessante sentirla. Speriamo che nel nostro prossimo incontro possiamo parlare di questo virus antico passato dal 2020, e grazie un'altra volta.
Grazie a voi, grazie tanto.
Hasta luego. Bueno, le agradecí y le digo, ojalá que la próxima que hablemos hayamos pasado por este lado, por esta situación ya como un hecho antiguo. Datos, para resumir, ¿no? La cuarentena sirvió. Fue el modo de reducir. Puso caso Wuhan y puso Italia. Para él, 15 días de cuarentena. El resto supone un mal mayor, que es la pobreza y los conflictos sociales. Escuelas cerradas, un mes. El resto es innecesario porque la naturaleza del virus, aun cuando no se conozcan algunas características, protegen a los chicos.
Pero, perdón, acá se supone que cierran las escuelas porque los chicos podrían llegar a contagiar a los adultos siendo asintomáticos o teniendo síntomas muy leves, sí. Y después ven a los adultos y los adultos podrían ser los que se contagian.
Él lo que dice, por ahí es medio difícil, yo no hago traducción, simplemente interpretación, él lo que dice es que se puede proteger a esos adultos con las medidas de distanciamiento y máscara. O sea que los maestros que van pueden estar protegidos sabiendo que los chicos no corren peligro y los maestros pueden estar protegidos con el distanciamiento. A ver, yo no lo digo porque ya no me importa nada el insulto, me lo banqué durante todo el fin de semana. No es un capricho preguntar qué tipo de cuarentena tenemos. Este señor es el virólogo más reconocido de Milán, capital de la Lombardía, que fue la más golpeada en Italia.
Fue diezmada.
Y se atreve a decir, señores, lo que hay que hacer es una cuarentena razonable. ¿Por qué no? ¿Por qué en Italia no funcionó? ¿Por qué no se hizo la cuarentena a tiempo? Porque el famoso primer caso del pronto socorro, además, diseminó de tal manera el virus que no hubo las medidas de las primeras cuarentenas duras como tuvimos. Digo, para tenerlo en cuenta. Chiche, ¿estás ahí?